ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Bentrovate a tutte le persone in ascolto qui a Ridotto. Naturalmente amiamo moltissimo ascoltare voci liriche, ma come nascono queste voci? Il talento da solo non basta per trasformare una voce in una carriera, servono moltissime cose: studio, disciplina, ma anche incontri, occasioni e oggi forse più che mai la capacità di capire che tipo di artista si voglia diventare e chi accompagna i giovani in questo percorso, quale idee di artisti incontrano durante la loro formazione. Ecco, oggi cerchiamo di scoprirne qualche cosa mettendo a confronto due realtà molto diverse. Partiamo dall'Accademia della Scala, dove la scuola incontra la storia e la tradizione. Siamo in uno dei grandi templi dell'opera e l'Accademia Teatro alla Scala ha un'offerta molto variegata di formazione. Ne parleremo con Daniele Borniques, responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore dei progetti e corsi dell'Accademia Teatro alla Scala. Nella seconda parte parleremo invece di un'idea molto nuova di formazione di giovani cantanti, di Opera for Peace, ideato nel 2019 da Giulia Lagahuser, che sarà con noi per raccontarci di che cosa si tratta, come scelgano i giovani talenti della lirica, che cosa offrano loro e quale idea, quale visione portino in questa Opera for Peace, che è anche un'accademia la cui attività culminerà quest'anno in un galà del 12 settembre all'AC di Lugano con 10 giovani cantanti provenienti ovviamente da diversi paesi che insieme all'orchestra della Svizzera italiana e guidati da Kamal Khan si esibiranno, e lo faranno in una serata firmata per la regia da Claudia Blersch. Avremo anche lei a raccontarci come sarà organizzato questo galà, ma noi partiamo dal Teatro alla Scala e dall'Elisir d'amore di Donizetti.
Suppongo e immagino che alle parti ve sappiate io sono quel grande medico, dottore enciclopedico, chiamato tui comoda, la cui virtù preclama noti all'universo
e in altri siti.
Veletta volte uomini, verità a volte mali, i pochi giorni somero i sforzi ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo. Compratela, compratela, per voglia bella tua. E questo è l'odontaglio, mirabile di cuore, le coppie delle cigi, sente l'istruttore, di qui certificati, autentici bollati, con carte belle a leggere, a tasche di un valore, per questo mio specifico, simpatico, prolipido, un buon settuagenario, che vale ordinario. Con noi 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli qui non lo diventò, e questo tocca e sana in 3 settimane, in una fretta regola di piangere che so. Oh, voi matrone rigide, ricciovani e bravate, le vostre rughe incomode, con esso cancellate, volete voi donzelle, ve li sciaver la pelle, voi giovani garanti, per sempre averli avanti, comprate il mio specifico per voglio vedo, per voglio vedo, per voglio vedo,
È il grande ingresso del ciarlatano Dulcamara nell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Abbiamo ascoltato un estratto dalla prova generale della nuova produzione di quest'opera che è in scena alla Scala fino al 16 settembre con Marco Alibrando sul podio e la regia di Maria Mauti. Il cast è costituito in larga misura da giovani allievi dell'Accademia del Teatro alla Scala. La voce che abbiamo ascoltato è quella di Misha Kiria, che invece è un po' un'eccezione perché è un ex allievo, quindi è, diciamo così, un passo avanti rispetto ai colleghi con cui si trova in scena per una produzione che è diventata un po' una tradizione all'interno del cartellone scaligero, sempre alla fine dell'estate, una produzione in cui si misurano le forze dei giovani allievi di tutti i diversi corsi. Allora, abbiamo con noi Daniele Borniquez, responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore di tutti questi progetti e corsi dell'Accademia del Teatro alla Scala, e chiediamo proprio a lui di raccontarci che cos'è questa produzione di Elisir d'Amore.
Questa produzione di Elisir d'Amore rappresenta innanzitutto il coronamento di un anno di corso per quanto riguarda il corso dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici e la chiusura del biennio per professori d'orchestra e per maestri collaboratori. Quindi, diciamo, è un lavoro complesso quello del progetto Accademia, che parte decisamente da molto lontano, già fin dalla scelta appunto dei titoli con i quali si interloquisce direttamente con la sovrintendenza e la direzione artistica per cercare quelli che possono essere titoli più adatti e più consoni a quelle che sono le vocalità presenti in Accademia. Poi da lì chiaramente le scelte ovviamente coinvolgono poi tutti gli allievi dei nostri corsi, innanzitutto del Dipartimento Musica, ma non solo, perché comunque quanto più possibile cerchiamo di coinvolgere gli allievi anche degli altri dipartimenti nella costruzione appunto dello spettacolo. Quindi abbiamo allievi direttori di scena, poi comunque gli allievi dei trienni di scenografia o le sarte appunto vengono coinvolte poi di volta in volta anche a supporto di quelle che sono le maestranze della Scala. Quindi questo sicuramente è un progetto a tutto tondo che decisamente parte da molto lontano.
La Scala è anche un grandissimo patrimonio di storia, di tradizione. Fino a che punto, secondo lei, per i giovani che vengono a studiare alla Scala è interessante e importante il rapporto con questa tradizione e il rapporto naturalmente col prestigio, ma questo lo diamo un poco per scontato, no? Ma invece con una tradizione proprio di mestieri, di saper fare, cioè cos'è che l'Accademia della Scala, a parte il nome, ha da offrire proprio dal punto di vista della trasmissione del sapere, della conoscenza, del fare teatro?
Beh, sicuramente noi abbiamo una missione che è quella comunque di trasferire e trasmettere quella che è la grande tradizione di questo grande teatro, che è patrimonio veramente dell'umanità da questo punto di vista, e quindi patrimonio con le sue produzioni e con il suo modo anche di mettere in scena le opere. Il rigore che si è sempre seguito alla Scala, che è stata sempre un po' la caratteristica anche dei direttori musicali che si sono succeduti in questo teatro. Chiaro che con Forze Giovani non è semplicissimo riuscire a riprodurre sempre questa linea di tendenza, però vuole essere un po' un marchio di fabbrica che noi diamo a questi ragazzi quando escono. Ecco, il fatto di poter dire, bene, hai fatto un corso alla Scala, lo si vede da questo, da questo, da questo. Ecco, insomma, anche già soltanto come i ragazzi si presentano, per esempio, alle audizioni oppure piuttosto che ai concorsi. Ecco, c'è una differenza perché qui comunque siamo molto attenti ai dettagli e grazie anche alle numerose sollecitazioni e gli spunti e le opportunità che creiamo per i ragazzi stessi, noi cerchiamo di creare degli artisti e dei veri professionisti. Ecco, questo sicuramente. Ovvio che, a differenza magari di quelli che possono essere altri corsi, abbiamo questa grande possibilità, questa grande opportunità che il teatro ci offre. Uno, il fatto di poter affiancare i ragazzi e inserirli nelle produzioni nel corso dell'anno, nel corso della stagione, quindi a fianco dei grandi artisti che si succedono in questo teatro. Due, dare loro la possibilità di essere protagonisti nei ruoli principali, appunto, nella nostra opera. Quando capita di poter avere un titolo di grande repertorio, sicuramente è una grande responsabilità. A volte la critica non comprende fino in fondo questa cosa, ci ritroviamo spesso a volte a doverci misurare un po' anche con una situazione nella quale non viene compreso fino in fondo il perché, no? Tante volte ci ritroviamo magari, ad esempio, dopo Cappello di Paglia di Firenze si è detto: ah, forse è stata la più bella produzione che avete fatto negli ultimi anni, perché probabilmente c'era meno confronto con altre produzioni. Però noi non siamo alla ricerca del successo effimero. Siamo alla ricerca, appunto, della creazione delle professionalità. E creare la professionalità significa a volte prendersi anche delle responsabilità forti, che sono anche quelle di poter far misurare i ragazzi con il grande repertorio. Fortunatamente in questo teatro abbiamo la fortuna di avere degli allestimenti che vengono invidiati da tutti. Cioè, quando il primo progetto Accademia noi lo facemmo con la Bohème di Zeffirelli. Beh, ripeto, è l'opera dei giovani per eccellenza, ma nell'allestimento che hanno visto tutti con i più grandi. Ecco, quindi è chiaro che non puoi pensare che di punto in bianco nasca una nuova Mirella Freni, un nuovo Luciano Pavarotti, un nuovo... ecco, insomma. Però dare la possibilità ai ragazzi di potersi misurare in questi ruoli, beh, si portano a casa qualcosa che li servirà per la vita. Ecco, questo è fondamentale per noi.
Senta, tornando quindi a questo Elisir d'amore, in particolare sì, a questa produzione, uno dei nostri ascoltatori deve scegliere se venire a vedere questa produzione. Quali sono le voci che sentirà? Come li avete scelti questi ragazzi? Mi sembra di capire che avete un po' anche scelto il titolo in maniera da essere adatto sì, al vostro cast. Però poi c'è la scelta di un direttore, c'è la scelta di un regista, di una produzione in particolare da mettere insieme. E poi comunque questi si cimentano. Proviamo a raccontare un po' a chi volesse venire alla Scala a sentire, a vedere questa produzione, che non deve necessariamente essere una graduatoria, non le chiedo di dire no, quali sono i punti di forza, ma delle cose interessanti che lei si sentirebbe di dire. Se venite e trovate questo, ascoltate questa persona, ascoltate, guardate a questo elemento.
Innanzitutto non si viene una volta a vedere l'Elisir d'Amore, bisogna venire due volte a vedere l'Elisir d'Amore, perché abbiamo due cast, entrambi di grande livello. Infatti è stata una scelta difficile poter dire chi fa il cast A e il cast B. Non esiste la prima compagnia e la seconda compagnia, perché poi si divideranno equamente le recite, quindi da questo punto di vista era proprio una questione di calendario poter sistemare. Siamo stati molto attenti a cercare di trovare le combinazioni giuste all'interno del cast, in modo tale da avere degli equilibri sonori che fossero adeguati, in modo tale da rendere le compagnie quantomeno omogenee. Fatta eccezione appunto per Kiria, proprio perché il Dulcamara richiede una vocalità più matura e anche per la tipologia dello spettacolo sicuramente un artista un attimino più navigato, ecco, questo senz'altro. Dopodiché abbiamo due Adine, una appunto del corso attuale, Sabrina Sanza, e una nostra ex allieva, ma uscita diciamo da poco, all'inizio della carriera, Noemi Muschetti, che nel corso del suo percorso in Accademia, vuoi anche per il periodo Covid, così non aveva avuto l'opportunità di potersi esibire su questo palcoscenico, per cui siamo contenti, diciamo che abbiamo saldato un debito di riconoscenza nei suoi riguardi.
anche questo era un brevissimo estratto dalla registrazione della prova generale di questa produzione di Elisir d'Amore, di cui stiamo conversando col responsabile del Dipartimento Musica dell'Accademia del Teatro alla Scala, Daniele Borniquez. La voce che abbiamo ascoltato, che Daniele Borniquez ci aveva appena citato, è quella di Noemi Muschetti, che, come ci raccontava, due compagnie, si alterna in questo ruolo con Sabrina Sanza.
Due adine completamente diverse, entrambe interessanti, entrambe molto frizzanti e presenti in scena. In Nemorino chiaramente è sicuramente il ruolo sempre un attimino più difficoltoso da poter trovare. Abbiamo lavorato molto con i nostri ragazzi, entrambi del corso di quest'anno. Abbiamo un tenore cinese, Zizhao Chen. E poi abbiamo un tenore appunto cileno, Cristobal Campos Marin. Anche qui due tipologie un po' diverse, si combineranno appunto Muschetti con Chen e avremo appunto Campos Marin con Sanza a formare un attimino le coppie. Il bel cuore avremo in un cast Chao Liu, un baritono cinese che aveva già frequentato l'Accademia, che aveva già fatto i progetti scorsi.
Ancora un estratto dalla prova generale, naturalmente la voce è quella che ci ha appena menzionato Daniele Borniquez, ovvero sia quella di Chao Liu. chi si alterna con lui nel ruolo di Belcore?
Un nuovo allievo di nazionalità coreana, che è un Vali. A completare il cast, la Giannetta, mezzo soprano acuto giapponese, Saori Sugiyama, che è da diversi anni in Italia, che ha già comunque debuttato in diversi palcoscenici, che è stata la nostra protagonista nell'Heure Espagnole di Ravel al Teatro di Reggio Emilia, e a fianco a Daigeri Maltinbeck, soprano kazaka, faranno appunto il ruolo di Giannetta. Questa, diciamo, è la composizione del cast dell'Elisir d'Amore.
Quindi molto evidentemente avete, diciamo, un gruppo di studenti molto internazionale, certo, che arrivano da posti molto diversi nel mondo, e questo mi porta a chiedere l'ultima cosa, l'ultima curiosità. Intanto, se c'è qualcosa, qualche tipo di voce, qual è la cosa più difficile da trovare? Perché poi ogni anno voi avete un certo numero di candidati e prendete, scegliete i migliori, presumo, fra i candidati che vi capitano. Però c'è un, non so, un tipo, un soprano Falcon, non ci capita da anni una cosa di questo genere?
Allora, la più grande difficoltà negli ultimi anni è stata sicuramente quella di trovare le vocalità gravi, sia maschili che femminili. Ci sono vocalità, non dico che non esistano più, ma che si fa veramente fatica a poter ritrovare, anche quando noi facciamo le audizioni. Alle nostre audizioni si presentano circa 450 candidature ogni due anni.
Per quanti posti?
Diciamo 10-12. Se abbiamo delle difficoltà, le abbiamo più su questo tipo di vocalità. Si diceva non ci sono più i tenori. No, non è vero. Assolutamente i tenori ci sono, e devo dire anche bravi, decisamente bravi. Bisogna avere la capacità di trattenerli, di frenarli un attimo, far capire loro che venire qui in accademia non vuol dire fermare una carriera, vuol dire costruire una carriera, vuol dire fermarsi un attimo, non lasciarsi lusingare troppo dal mercato, perché è un mercato molto mordi e fuggi, quello del teatro d'opera, dove chiaramente su alcune vocalità sei molto, diciamo, propenso ad andare in scena subito, anche un po' politicato dal facile guadagno a volte. E però noi qui cerchiamo di costruire delle carriere lunghe, e per poterlo fare devi essere in grado, appunto, di aver voglia di crescere, ecco, questo sì, e devo dire che su questo riusciamo a fare decisamente un buon lavoro. Quello che manca, appunto, sono le voci mezzo soprano vero, contraltile e poi bassi, ecco. Anche se negli ultimi anni qualcosa abbiamo trovato e qualche buon servizio al teatro l'abbiamo reso.
Qualche buon servizio al teatro, qualche buon servizio, speriamo naturalmente, anche al pubblico dell'opera, con la formazione di queste nuove leve e di tutte le maestranze, no? Ci ricordava sostanzialmente Daniele Borniquez quanto articolata sia la produzione di un'opera e come l'Accademia della Scala offra formazione a tantissime figure professionali, anche se naturalmente noi siamo soprattutto interessati alle voci, e ricordo tutto questo doppio cast che non vi sto a snocciolare nuovamente, ma che questa produzione, con la direzione di Marco Alibrando e la regia di Maria Mauti dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, è in scena ancora fino al 16 di settembre al Teatro alla Scala. Un estratto della grande scena di Amelia, del secondo atto del ballo in maschera di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltato con la voce di Anna Pirozzi, la direzione di Roberto Abbado, dalla registrazione di una bella produzione andata in scena al Teatro Regio di Parma nel 2021. E Pirozzi ci conduce verso Opera for Peace, un'organizzazione internazionale che individua e sostiene giovani talenti della lirica, un approccio, un modo di porsi nei confronti dei giovani cantanti diverso, complementare rispetto a quello di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata dell'Accademia del Teatro alla Scala. Questa Opera for Peace è invece un'organizzazione molto innovativa e con una specifica visione. L'ha fondata nel 2019 Giulia Lagaiuser, che è qui con noi, e chiedo a lei proprio di introdurci e spiegarci cos'è Opera for Peace.
Opera for Peace è prima di tutto una grande famiglia internazionale. È nata di un'idea semplice ma profonda. Il talento esiste ovunque nel mondo, ma l'opportunità no. Non tutti gli artisti emergenti partono dallo stesso punto. Non tutti hanno accesso alla stessa formazione, agli stessi contatti e ovviamente alle stesse possibilità economiche. E noi cerchiamo di cambiare un po' questo. Lavoriamo allora con cantanti lirici emergenti di tutto il mondo e li mettiamo in contatto con alcuni dei più grandi artisti e professionisti del nostro settore, ma soprattutto li accompagniamo nel tempo. Non vogliamo essere un progetto dove un artista viene, fa un masterclass e poi, arrivederci. Per noi la relazione comincia là. Forse il mondo migliore per spiegare Opera for Peace è proprio raccontare tre storie dei nostri artisti. Allora, io vorrei cominciare con un profilo molto interessante. Si chiama Firouz Razavi, è un soprano iraniano, viene da, sappiamo, un paese dove le donne non possono cantare in pubblico. Pensate cosa significa scegliere di diventare una cantante lirica quando nel proprio paese la propria voce non può essere ascoltata liberamente? Allora, negli anni Firouz è diventata, attraverso la sua arte e i nostri programmi, un simbolo della voce e dei diritti delle donne. Questa idea delle voci per me è molto potente, la voce come strumento musicale, certo, ma anche la voce come libertà di espressione. Il secondo artista allora è Ihor Mostovoy, un baritono ucraino. La guerra, come sappiamo, ha segnato la sua vita come quelle di tantissimi ucraini, ma Ihor ha scelto di utilizzare la propria arte non per dividere, ma per portare un messaggio di pace. Per me questo è molto importante. Un cantante non fermerà una guerra cantando un'aria, naturalmente, ma l'arte può ricordarci la nostra umanità comune, può creare un dialogo dove magari le parole non riescono più a farlo. E l'ultima artista che vorrei presentarvi si chiama Yolisa Vexena, un soprano sudafricano di Città del Capo. Lei viene di un township e conosce molto bene quanto possa essere difficile avere accesso alla musica e alla formazione artistica. E quindi, mentre lei costruisce la propria carriera internazionale, ha deciso di tornare nella sua comunità e creare un progetto per avvicinare i ragazzi alla musica, dare loro accesso al canto, soprattutto far capire che anche per loro può esistere questa possibilità. Stiamo creando veramente una famiglia di artisti cittadini, si chiama Citizen Artists, un artista che cerca l'eccellenza naturalmente, ma usa anche il proprio talento per creare un impatto positivo intorno a sé. E credo che alla fine questo sia veramente Opera for Peace.
Allora, Opera for Peace rappresenta senz'altro un'opportunità importante per dei giovani artisti, ciascuno dei quali però, anche in base a quello che ci raccontava Giulia Lagaiuser, possono avere storie diverse, finalità diverse. Voi avete una vostra visione, evidentemente. Come si combinano questi elementi e anche qual è la cosa importante da trovare? Perché una bella voce non basta.
Molto spesso il talento c'è già, quello che manca è l'opportunità. Opera for Peace cerca proprio di creare questo ponte, ma c'è anche una seconda finalità altrettanto importantissima per noi. Cosa significa essere un artista oggi? Viviamo in un mondo molto diviso, sappiamo tutti noi. E questa accademia, nella stessa accademia possiamo avere artisti che arrivano da paesi, culture e realtà sociali completamente diverse. Persone che forse senza la musica non si sarebbero mai incontrate e all'improvvisamente devono lavorare assieme, devono ascoltarsi, devono, diciamo, respirare assieme, devono creare qualcosa assieme. Per me questa è delle grandi forze dell'arte lirica, non elimina le differenze, le mette in dialogo. È anche per questo che la parola peace nel nostro nome è così importante. Non significa avere illusione che l'opera possa risolvere i conflitti del mondo. Significa credere che la cultura possa creare degli spazi di incontro dove persone con storie e identità molto diverse possono riconoscersi nell'altro. Vogliamo anche che quando ci arrivano ci ricordino di lasciare la porta aperta per chi viene dopo di loro. Allora per noi è importante di dare opportunità, ma aspettiamo anche tanti di questi artisti. Questi artisti alla fine diventano modelli per la prossima generazione, ambasciatori per i nostri valori comuni.
Le vostre finalità nella formazione di questi giovani cantanti sono molto chiari, Giulia Lagaiser ce la spiegate molto bene. Mi rimane la curiosità di chiederle con che criteri quindi selezionate queste voci, la voce, la personalità, la storia, quali sono i criteri?
Quando ascoltiamo un artista ci chiediamo, c'è qualcosa che mi fa venire voglia di ascoltarlo ancora. C'è una personalità, c'è qualcosa di unico e soprattutto dove potrebbe arrivare con l'opportunità giusta. Ma poi c'è un secondo criterio che per noi, per Opera for Peace, è fondamentale. La motivazione dell'artista a diventare un citizen artist, una artista cittadina. Non ci interessa soltanto sapere che cantante vuole diventare, ma anche che artista e che persona vuole essere. Come ho detto, cerchiamo artisti che abbiano voglia di utilizzare la propria voce, la propria visibilità per trasmettere valori positivi, creare un patto attorno a loro e diventare ambasciatori di questi valori. Allora, durante tutta la selezione parliamo con l'artista, vediamo cosa lui o lei ha fatto per arrivare lì, sentiamo tante storie, è incredibile, ma c'è sempre questa idea, questa motivazione di andare oltre. È anche importante capire per loro, adesso che una porta si è aperta per me, come posso aprirne una per qualcun altro? Esattamente quello che vediamo già con artisti come Farouz, Ihor e Yolisa.
Sono i nomi dei tre cantanti i cui percorsi Giulia Lagaiser ci aveva citato a mo' di esempio per cominciare a raccontarci che cosa sia Opera for Peace. Opera for Peace, dicevamo, però significa anche la collaborazione di molti musicisti, soprattutto cantanti, che offrono delle masterclass. Ascoltiamo la voce di Thomas Hampson, che è un altro di questi collaboratori.
Den Tau so fröhlich gegrüßt.
ein Schneien, dein Nebelgebräu und Wolkengrau. Denn durch das Flockengetriebe, schöner als jeder Lenz gelacht, leuchtet und blüht der Frühling der Liebe mir heimlich nun in der Winternacht. Leuchtet und blüht der Frühling der Liebe mir heimlich nun in der Winternacht.
Era Winternacht, uno dei cinque Lieder, opera 15 di Richard Strauss, l'abbiamo ascoltato con la voce di Thomas Hampson, accompagnato al pianoforte da Wolfram Rieger. E era Thomas Hampson, lo ricordo, in quanto collaboratore nella formazione per i giovani cantanti selezionati per questa edizione di Opera for Peace Academy, ma Richard Strauss perché il nome c'entra con quello che è l'evento culminante di questa quinta edizione, ovvero sia il concerto, la serata del 12 settembre in cui questi 10 giovani cantanti, accompagnati dall'Orchestra della Svizzera Italiana e con la direzione di Kamal Khan, avranno modo di esibirsi e di mostrare l'esito di tutto questo percorso. Lo faranno in un concerto che avrà però anche una sorta di costruzione scenica per la regia di Claudia Blersch, che è qui con noi e alla quale chiedo di raccontarci che cosa chi sarà all'HAC il 12 sera vedrà.
È un concerto scenico, quindi non è che vediamo una scenografia, vedremo un'orchestra con davanti i cantanti che prima di tutto si esibiscono perché sono dei bravissimi cantanti. Però essendo un concerto scenico vogliamo anche far illustrare un pochettino quello che stanno cantando. Sono 10 cantanti, di cui molti hanno vari ruoli. C'è un tenore che è Rodolfo in La Bohème, il Duca di Mantova e Romeo. Quello che vorrei fare io, vorrei usare un'aria per creare un luogo scenico. È il barbershop del barbiere di Siviglia, semplicemente. È un luogo in cui si incontrano normalmente tanti personaggi, anche nella vita reale. In più saremo aiutati brillantemente da Davide Fersini, che ci spiegherà ogni tanto cosa sta succedendo. Quindi abbiamo una moderazione e abbiamo sicuramente dei momenti più di azione e dei momenti più di musica.
In una serata che, se capisco bene, dunque è sostanzialmente divisa in due momenti fondamentali, un setting, diciamo così, nella prima parte che è la bottega del barbiere di Siviglia, ma nella seconda parte, menzionavamo prima Richard Strauss, si approda dentro la Ariadne auf Naxos, l'Arianna a Nasso di Strauss, appunto, che è già di per sé un'opera un po' complicata.
Cosa succede nell'Arianna auf Naxos? Prima di tutto siamo in un salotto vienese di un ricchissimo signore che ha invitato per una serata degli ospiti e deve essere eseguito, diciamo, la première di un compositore che ha composto un'opera seria che si chiama Ariadne auf Naxos. In più c'è una compagnia di commedia dell'arte guidato da una certa Zerbinetta che dovrebbero aiutare, come dice il padrone, aiutare a divertire il pubblico e a rendere questa opera seria un po' meno noiosa. E questo è il conflitto che loro discutono. E io ho una idea che spero che possiamo renderlo un po' più divertente, ma la musica è splendida, dico, cioè, non bisogna, cioè, e Strauss e il nostro Kamal Khan che ha scelto questa cosa, secondo me ha scelto benissimo, perché lui, essendo anche un grande maestro di Puccini, sicuramente questa avventura che stiamo andando verso Strauss è una grande cosa, io sono molto felice di poterlo fare.
Kamal Khan, che naturalmente ha un ruolo importante in tutta la concezione del lavoro di questa edizione dell'Academy, ma che è anche sul podio per guidare l'orchestra della Svizzera italiana nella serata di gala del 12 settembre con i 10 giovani cantanti dell'HAC che si avvicenderanno sulla scena più volte, come ci spiegava Claudia Blersch, in questo concerto scenico organizzato attraverso due diversi spazi. Ci ha portato questa conversazione alla fine della nostra puntata del Ridotto dell'Opera. Ci salutiamo ancora con la voce di un cantante che è parte di coloro che hanno contribuito alla formazione di questi giovani cantanti. In questo caso si tratta di Brian Jade. Ascoltiamo con la sua voce e la direzione di Marek Janowski, la Dresdner Philharmonie, un estratto del Tabarro di Puccini. Il personaggio è Luigi. Hai ben ragione.
Hai ben ragione.